Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dicevo, introducendo questa messa, che la festa dell'Ascensione del Signore è una festa anche difficile da capire, o meglio, è semplice capire che Gesù, in un certo preciso momento, è salito in anima e corpo verso il cielo e non lo hanno più visto. Questo è semplice da capire, ha anche un aspetto abbastanza poderoso, prodigioso, ma non possiamo fermarci a questo aspetto prodigioso, perché poi noi viviamo il dramma di questa assenza. Come spesso diciamo, io vorrei vedere Gesù, vorrei che Gesù venisse qui a spiegarmi le cose, a farmi capire, ad abbracciarmi quando sono triste. E questa assenza di non poter vedere Gesù e di poterlo vedere soltanto attraverso l'Eucaristia, attraverso il pane e il vino consacrati, è sicuramente un dramma, anche una sofferenza proprio interiore, se uno a Gesù gli vuol bene veramente. Il desiderio di poter vedere fisicamente Gesù, questo è cosa di tutti noi. Ma allora come si può vivere questa attesa e come si può vivere questo sentimento di questa distanza? E lungo tutto il tempo pasquale le letture della messa un po' ci aiutano a capire anche qual è stato il dramma della prima comunità cristiana, che ha visto morire il suo maestro, ha visto anche il proprio tradimento e la propria paura, ha visto la dispersione dei discepoli e poi tutto un tratto ha visto il Signore. Ha cominciato a intuire che in quel radunarsi nell'ottavo giorno, attorno ai gesti che Gesù aveva loro indicato, dentro lì era presente Gesù risorto. E questo è un passaggio già importante, perché Gesù in quel tempo, tra la morte e l'ascensione, ha compiuto una grande catechesi ai discepoli. È come se la Chiesa non solo in quel momento sia in qualche modo venuta alla luce, ma abbia già cominciato a correre, non abbia quasi avuto il tempo di muovere i primi passi, abbia dovuto correre. E infatti sia la lettura di Paolo, il quale ha dovuto correre ancora di più, perché lui Gesù non l'ha conosciuto da vivo. Gesù ha conosciuto Paolo ha conosciuto Gesù soltanto attraverso l'esperienza dei discepoli, e quindi tra virgolette un'esperienza spirituale ancora più rapida e ancora più vorticosa. E Paolo stesso dice: ci vuole l'intelligenza della fede. Cioè non ci troviamo di fronte a dei sentimenti vaghi di donnicciole che credono a tutto. Ma qui ci vuole un'intelligenza della fede. E questo con buona pace di coloro che dicono che la fede cristiana e il cattolicesimo sono cose per donnette. Perché non è così. Non è assolutamente così. E ci accorgiamo che non è assolutamente così quando tutto quel cumulo di domande escono allo scoperto. Questo comincia nell'età giovanile, ma poi va avanti tutta la vita. E quindi la domanda, quella seria, quella forte sulla fede, ti accompagna in questo cammino. E questa intelligenza della fede si mette in atto giorno per giorno e soprattutto davanti ai grossi sconvolgimenti della vita. E così l'Evangelista Luca chiama questo attento cercatore Teofilo, un nome fittizio, dice. Ti ho già raccontato nel mio primo libro, il Vangelo. Adesso ti spiego che cosa ha fatto la Chiesa. A chi lo racconta? A Teofilo. Teofilo è un nome composto, in greco significa amante di Dio, custode di Dio, cercatore di Dio, amante nel senso di colui che esce allo scoperto per cercare. E lo spiega a te. E che cosa spiega per primo? Spiega che Gesù se n'è andato. Mette subito in chiaro le cose. Caro Teofilo, ti ho raccontato i fatti della vita di Gesù, i fatti della morte, ti ho raccontato come le donne sono andate al sepolcro, ti ho raccontato come i discepoli di Emmaus, ripercorriamo il Vangelo di Luca, come i discepoli di Emmaus lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane, adesso ti racconto la vita della Chiesa, Gesù se n'è andato. È interessante questo, non dobbiamo appunto leggere questo brano soltanto da un punto di vista così storiografico. C'è un intento preciso di questo scrittore sacro, di dire guarda che la storia della Chiesa nasce esattamente lì dove Gesù non si vede più. E se tu sei l'amante di Dio devi stare dentro qui. Questa è la condizione, ecco perché noi dobbiamo raccontare soprattutto ai giovani che non devono spaventarsi quando non trovano più Gesù, perché quella è la condizione degli amanti di Dio. È la condizione estrema di questo distacco che è il luogo della ricerca del cuore e della ricerca della mente, tutte e due le cose insieme. E questo Gesù, il quale dice, adesso io me ne vado, ma non vi lascio da soli. Vi lascio con la pienezza dello Spirito di Dio. Vi manderò il Consolatore. È definito in diversi modi questo Spirito di Dio. E dentro qui ci può essere anche una domanda importante, cioè, ma lo Spirito di Dio non era già presente dalla creazione del mondo? Perché Gesù lo deve mandare un'altra volta? Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, è una delle prime frasi del libro di Genesi. Perché questo Spirito di Dio deve essere quello che conduce la Chiesa? La differenza sta nell'intelligenza. Cioè, adesso voi che siete i miei discepoli, capite il senso di questo Spirito che dall'inizio aleggiava sulle acque, ma adesso ne avete l'intelligenza per comprenderne la profondità, la grandezza, l'altezza di questo mistero. A voi è dato di battezzare all'umanità. Questo è il dono più grande che Cristo ci ha fatto. Più grande persino della sua stessa presenza tra noi, o perlomeno non ci sarebbe l'uno senza l'altro. Cioè ha affidato a noi il promanarsi dello Spirito di Dio. Andate in tutte le nazioni e dite che Dio è Padre di tutti. E dite alle nazioni che Dio vi battezza nel nome del suo stesso Spirito, cioè che tu, uomo, non sei una scintilla dispersa dell'universo. Non sei frutto del caso, Non sei un incidente biologico. Tu sei il luogo della verità di Dio. E la vita di Cristo e la morte di Cristo e la risurrezione di Cristo sono la dimostrazione di questo. Si è mostrato, si è rivelato e poi ha affidato a noi questo messaggio. E questo è il grande compito che ci è dato. E questo compito lo vediamo, lo viviamo noi educatori, tutti i genitori, quando cresciamo e spieghiamo le cose di Dio ai nostri figli. Anche noi ci troviamo interrogati da questa stessa domanda e dentro in questa stessa domanda noi stessi cresciamo. In qualche modo continuiamo questo battesimo, veniamo sempre rinnovati e ribattezzati. E com'è bella la testimonianza di coloro che dicono: giorno per giorno capisco di più, approfondisco di più la mia fede. Non è un oggetto che posso deporre sul comodino come qualcosa di mio, di assodato, di compreso una volta per sempre, ma è un continuo evolversi, esattamente come quello spirito di Dio che continua a generare figli. E qui vorrei far notare una pedagogia di Gesù, il quale comincia a consegnare queste verità, ma dice: non allontanatevi subito da Gerusalemme, state riuniti, aspettate, perché poi viene il momento di andare, ma prima bisogna aspettare, rimanere uniti e attendere. In questa pedagogia credo che ci sia un particolare che non deve sfuggirci nel nostro cammino spirituale, e cioè: può essere una fase della vita, può essere un momento appunto della vita, o può essere circolare un ritorno. Ci vogliono dei momenti in cui ci si riunisce e si cerca insieme lo Spirito. Si attende lo Spirito, si invoca lo Spirito. Cioè questa fede, che è per sua natura di diaspora, cioè di andare ciascuno per la sua vita con questo messaggio, nasce da un momento e da un'attesa che è comune, che è comunitaria. Questo aspetto non deve mai venire a mancare nella Chiesa di qualunque epoca, di qualunque storia, di qualunque comunità. Non esiste Chiesa se non c'è questa fase di invocazione dello Spirito e di attesa dello Spirito. Perché la forza viene dallo Spirito. Proviamo a immaginare una chiesa che funzioni come un'azienda, dove le persone si mettono d'accordo ma non pregano mai, dove le persone si spartiscono i compiti: tu fai questo, tu fai quello, tu vai lì, tu vai là, ma questo non è fatto alla luce dello Spirito, nella ricerca sincera, in ginocchio dello Spirito di Dio. Capite che sarebbe una verità meramente umana, estremamente orizzontale, così come è nella famiglia. Se lo guardiamo nel macroscopico, lo capiamo, ma lo capiamo anche nel microscopico della famiglia. Se mamma e papà non si mettono in ginocchio a invocare lo Spirito per il bene dei figli, potranno al massimo avere un certo acume educativo, ma estremamente orizzontale e terreno. Potranno trovare le soluzioni tecnico-pratiche per risolvere la questione del momento, ma non soffierà lo Spirito. Ricordo che agghiacciante onda attraversò il Duomo di Milano quel giorno in cui il Cardinal Martini, durante il sinodo 47° della Chiesa Ambrosiana, disse: dobbiamo invocare di più e meglio lo Spirito, perché in questo sinodo non sta soffiando lo Spirito. E parlava ai suoi preti al Giovedì Santo. Si gelò l'assemblea, ma ebbe il coraggio di dirlo. che bisognava cambiare rotta, che la questione non era di risistematizzare le cose, di riscrivere dei dati di principio. Era questione che la Chiesa di Milano sapesse mettersi in ginocchio a invocare nuovamente lo Spirito, perché il transatlantico della Chiesa di Milano doveva solcare anni di grande fatica pastorale, di diminuzione dei preti, di fatica, di minoranza. Ora io credo che non possiamo noi essere presuntuosi e non pensare a questo. Davanti a qualunque cambiamento, davanti a qualunque rinnovamento, davanti a qualunque stabilità, comunque e sempre la Chiesa nasce da quel momento in cui Gesù dice: aspettate ad andare, invocate lo Spirito. Quando avrete lo Spirito avrete anche la forza di andare. Allora chiediamo al Signore il dono dello Spirito anche nella nostra comunità, anche nelle nostre famiglie. Chiediamo il dono dello Spirito per tutte le nostre decisioni, quelle importanti, quelli dove deve vedersi con forza la presenza di Dio in mezzo agli uomini.